La musica tra le righe, le colonne sonore dei libri.
Buonasera da Max Prestia e da tutti noi di La musica tra le righe, trasmissione a cura di Monica Nonno con Erika Manni e la regia di Francesco Mandica. Il romanzo protagonista di questa puntata è Beautiful Music, terza opera dello scrittore Michael Zajurian, noto nel nostro paese per The Leisure Seeker, il cercatore di svago, il suo precedente lavoro che nel 2017 è stato portato sul grande schermo da Paolo Virzì con il titolo di Ella & John, rispettivamente interpretati da Helen Mirren e Donald Sutherland. E se nel suo romanzo di debutto Second Hand, che Marco Silvestri ci ha raccontato a giugno dello scorso anno, sono presenti delle sparute citazioni musicali, in Beautiful Music, come si evince dal titolo, la musica è parte integrante di una trama che percorre la difficile crescita di un ragazzo dal 1969 al 1975.
Daniel Jedzinski, detto Danny, vive nella Detroit di inizio anni 70. È un bambino sensibile, goffo e impacciato alla vigilia della pubertà. La sua vita solitaria segue ritmi monotoni e avulsi dalla realtà di una città sconvolta dagli scontri razziali. La madre, depressa e alcolizzata, vive barricata in casa, ossessionata dalla paura degli afroamericani e da tutto ciò che percepisce come diverso. Per Danny l'unica relazione affettiva gratificante è con il padre, con il quale vive momenti intensi, soprattutto quando ascoltano insieme la radio e in particolare il canale canadese Beautiful Music, che trasmette musica easy listening da centro commerciale con adattamenti strumentali di grandi successi. Quando Danny inizia con riluttanza il suo primo anno di liceo, diventa preda dei bulli e la sua vita viene sconvolta dalla morte improvvisa dell'amato papà. Da quel momento la madre diventa del tutto assente e passa le giornate davanti al televisore, intontita da alcol e tranquillanti. Ritrovatosi nel doppio ruolo di figlio e genitore, Danny deve pensare a tutto ed è costretto a procurarsi un lavoretto per coprire le spese di casa. La musica e la scoperta del rock lo aiutano nell'ardua impresa di vivere un'adolescenza problematica e tormentata. La grande passione per la radio si trasforma nel sogno di un futuro lavoro e quando la professoressa Floyd gli affida l'incarico di annunciatore alla radio della scuola, Danny trova una vera ragione di vita, anche se questa esperienza si rivela un passaggio. Nonostante una serie continua di eventi spiacevoli e di difficili iniziazioni, Danny trova sempre il coraggio di andare avanti grazie alla musica che gli dà speranza e forza, offrendo infine sia a lui sia alla madre un'occasione di riscatto.
La scoperta del rock per Danny avviene in modo casuale, dato che i suoi genitori si guardano bene dall'ascoltare questo genere di musica che per loro è sinonimo di idee rivoluzionarie e degenerazione spirituale. A scuola, al compito di mostra e dimostra, un alunno si presenta in classe con un disco. La professoressa è curiosa e quando sente il titolo del brano e il nome del gruppo che lo esegue, resta perplessa.
Barry posa la puntina sul disco e con uno sguardo torbido alla classe si allunga per alzare il volume al massimo. Tutti a questo punto intuiscono che sta per succedere qualcosa di grosso. Uno sfrigolio di amplificazione riempie l'aula. Per qualche secondo sentiamo fischi e urla del pubblico, poi, finalmente, una voce maschile esplode dalle casse, parlando come se fosse tenuta prigioniera in una camera dell'eco. Right now, right now, right now it's time to... C'è una lunga pausa... Poi uno stridore di chitarra prima che il cantante urli.
I'm
Kick Out the Jam degli straordinari MC5, dove le lettere MC sono l'abbreviazione di Motor City, che è il nomignolo dato alla città di Detroit, celebre per essere un polo di produzione automobilistica. Questo brano è il battesimo rock di Danny, che all'inizio resta turbato ed allo stesso tempo affascinato da qualcosa che non aveva mai ascoltato prima e che è lontano anni luce dalla musica amata dai suoi genitori e dalla professoressa Florin, che sconvolta porta Barry dal preside. Kick Out the Jam, oltre ad aprire e dare il titolo al loro album di debutto registrato dal vivo nel corso di due concerti tenuti nella loro città le sere del 30 e 31 ottobre del 68, è un capolavoro di heavy rock che ha avuto un'enorme influenza sulla nascita del punk. Gli MC5 erano nati come diretta emanazione delle White Panthers di John Sinclair, che rappresentavano il sostegno dei bianchi al movimento di liberazione dei neri afroamericani, delle Black Panthers. Attraverso primitivismo e animalità, la musica viene utilizzata come strumento politico di liberazione dalla New Left americana, che in una città operaia come Detroit, cannibalizzata da un mix di scontri sociali e razziali, trova un terreno molto fertile. Di tutto questo Danny non è ancora consapevole, ma presto ne diventerà un indiretto sostenitore proprio grazie alla musica rock e alternativa. A venirgli incontro sono soprattutto le radio in FM, così diverse da quelle ascoltate dai suoi genitori, in particolare quando ci sono i DJ della notte che selezionano musica che riecheggia gli album della serie Switched On, acquistati dal padre, dove pezzi classici e rock sono rielaborati al sintetizzatore.
Gruppi dai nomi assurdi come Tangerine Dream, Soft Machine e Kraftwerk, con sintetizzatori che planano, distorcono e vibrano per 17 minuti di seguito, mandandomi in trance musicale, facendomi sentire come se stessi sognando o uscissi dal corpo per osservarmi dall'alto, lì, nella carbonaia.
La carbonaia è la tana rifugio di Danny, dove costruisce modellini e vi ascolta alla radio, che nel resto della casa, insieme allo stereo e al televisore, fanno un rumore che copre la paura del silenzio che adesso, dopo la morte del padre, sia Danny che sua madre temono. Oltre a essere bullizzato a scuola, Danny al lavoro è preso di mira da due colleghi hippie, soprattutto per la sua ignoranza in ambito rock. Tuttavia, nel giro di poco tempo, grazie alla sua erudizione musicale cresciuta a dismisura, Danny umilia i due bulli e si innamora dei Led Zeppelin, che nel corso della storia cita decine di volte. Il primo disco rock che compra con i soldi guadagnati è proprio della celebre band inglese. Al negozio di dischi, un breve scambio con un coetaneo rockettaro lo fa finalmente sentire parte di una comunità. Ma il momento più bello e poetico è l'ascolto del disco, che decide di iniziare dal lato B.
Un click, un piccolo sibilo e i primi accordi di Dancing Days mi esplodono nelle orecchie. Il riff tagliente di Jimmy Page è così netto, così forte, così piacevolmente instabile che mi riempie di stupore all'inizio. C'è qualcosa in questo riff che mi rende felice.
I'm
Nei dischi in vinile la presenza di due facciate A e B crea un percorso, una prima e seconda parte, e Dancing Days, aprendo il lato B di Houses of the Holy, quinto lavoro in studio del Led Zeppelin, con un testo ottimista e riffs meno distorti ma sempre affilati, marca ulteriormente l'evoluzione della band verso un suono rock più espansivo e flessibile, che in questo album riprende sonorità rock and roll degli anni 50 e accarezza anche reggae e funk. Danny è un ragazzo sensibile e intelligente che gestisce bene la solitudine, che è in gran parte dovuta dal suo essere diverso dagli altri, e attraverso l'ascolto di questa composizione scopre l'importanza della dissolvenza nei brani musicali, che per lui diventa metafora dei momenti difficili in cui si sente completamente spaesato o impaurito. Questo disco è una iniziazione aggiuntiva che lo porta a trasferire il proprio quartiere generale dalla carbonaia alla sua stanza. Da ora in poi sarà qui che ascolterà la musica per non essere disturbato dalla madre, che sempre più annebbiata da alcol e farmaci, vive in totale disconnessione dalla realtà. La possibilità di scegliere un paio di brani musicali da proporre prima e dopo gli annunci che legge alla radio della scuola lo porta a un risultato del tutto inaspettato. John, il fico del liceo, gli inizia a parlare. Danny è piacevolmente sconvolto e tramite questo ragazzo avrà la possibilità di fare alcune esperienze fondamentali per la sua crescita, a cominciare dalla scoperta della Mouse House, un negozio gestito da un hippie dove si vendono anche bellissime magliette di gruppi musicali e che fa da punto di ritrovo per giovani rockettari. Il legame tra Danny e John è forgiato dalla passione condivisa per la musica, e se il primo da grande vuole lavorare come DJ alla radio, il secondo ha come sogno di poter scrivere per Melody Maker, che insieme a New Musical Express sono le riviste musicali top e dall'aura esotica perché inglesi e che loro reperiscono alla Mouse House. Grazie a queste riviste Danny scopre altre galassie dell'universo rock. Melody Maker dedica una copertina ai T-Rex, che nel Regno Unito sono molto popolari, ma che lui invece ancora non apprezza a sufficienza perché li conosce poco. Non sa che la musica del progetto di Mark Bolan ha in comune con la sua anima il raro dono di vedere ed esplorare l'invisibile. We'll be right back. Un giorno, mentre camminavo tra i boschi, ho incontrato un uomo che diceva di essere magico. Diceva cose meravigliose. Indossava un cappello a punta. Sapeva perché la gente ride e piange, perché vive e muore. Lui era un mago, e posso dirlo perché aveva le ali ai piedi, perché leggeva le stelle. Lui era un mago, ed io lo so, perché era mio amico. Questi versi sono estratti da The Wizard dei Tyrannosaurus Rex. È il 1970 e il duo, che è l'emanazione sonora del genio creativo di Mark Bolan, pubblica T-Rex, il quinto LP, che è il primo a presentare una versione abbreviata del nome del progetto, che successivamente si espande e scruta nuove sonorità. La canzone era già stata pubblicata nel 65, segnando il debutto di Bolan, che si è sempre distinto per canzoni dai ritmi elettricamente tetri e ossessivi, amicando a un tribalismo che nella parte di brano appena ascoltata è molto presente. L'artista, oltre ad aver avuto grande influenza sul glam rock e sul punk, è diventato un culto in seguito alla morte avvenuta in un incidente automobilistico a Barnes, quartiere periferico nella zona sud-ovest di Londra, vicino Richmond per intenderci. Il testo di The Wizard sembra scritto apposta per Danny, che attraverso la musica scopre che la magia e il paradiso sono dentro di sé, sovvertendo così il mito statunitense dell'eterno Adamo, la cui continua ricerca di un nuovo Eden si trasforma in un inferno. Anche se questo ragazzo non capisce il perché di tanto odio in una società letteralmente spaccata dalla dualità fisica e simbolica di bianco e nero, la sua anima sa che l'amore non conosce razzismo e giudizio. Mentre lotta per non annegare in un oceano di sofferenza, confusione, solitudine e disinformazione, attraverso la musica che è fuori dagli schemi di un ottuso ed ipocrita perbenismo, fa un percorso di autoanalisi. Presto scopre le pulsioni sessuali, fuma con John il primo temutissimo Spinello e capisce, soprattutto grazie al pessimo esempio materno, che non sarà mai tossicodipendente o alcolizzato. Lentamente Danny inizia ad amarsi e ad amare, perché sostiene che quando raccogli le bottiglie vuote e i bicchieri di qualcuno o i suoi posaceneri traboccanti o peggio il suo vomito, bere non ti sembra poi così divertente. La radio ormai è sempre accesa e attraverso le stazioni FM indipendenti i suoi orizzonti musicali si ampliano.
Mi tengono compagnia e fanno ascoltare la musica che mi piace: Led Zeppelin, Mountain, Dr. John, Tim Buckley.
I got this strange deep down in my heart.
True.
1968, l'appena 21enne Tim Buckley pubblica il suo terzo LP, Happy Sad, che segna una svolta e dal quale abbiamo ascoltato uno stralcio di Strange Feeling, un singolare cromatismo sonoro il cui spettro abbraccia, mescola o fonde jazz, blues e folk, crea una forma inedita di canzone dominata dalla sua voce emotiva all'interno di brani lunghi che si protraggono anche per oltre 10 minuti. Happy, sad, felice, triste. Questa è la strana sensazione ambivalente che conosciamo tutti e con la quale Danny inizia a saper convivere. Dopo essere stato passivamente coinvolto in un feroce scontro razziale a scuola ed aver affrontato con coraggio un terribile evento scatenato dalla madre, tutto quanto è stato appreso e vissuto si rivela occasione di riscatto sia per lui che per la sua mamma. La trasformazione della sofferenza in opportunità è il messaggio più bello lasciato da questo romanzo, dove tutto, ma davvero tutto, è accompagnato dalla musica e di cui ovviamente non vi svelo i dettagli del finale. Nei vari riti iniziatici vissuti da Danny c'è naturalmente il primo concerto rock, quello del suo amatissimo Iggy Pop, che insieme ai Led Zeppelin pervade gran parte della storia. Il concerto narrato si è realmente tenuto a Detroit, quella Detroit cupa e desolata da cui Danny riesce a non farsi risucchiare. Siamo verso la fine del romanzo. Iggy lascia un segno profondo che Danny trasferisce nella sua lettera conclusiva al padre morto.
Voglio lavorare alla radio e fare ascoltare musica rumorosa a tutti. C'è tanto rumore da sovrastare, parole cattive, voci maligne e idee stupide. Sono così stufo di sentirle. Farò quanto in mio potere per diffondere qualcosa di positivo nell'etere.
E allora, come un Danny traslato, oggi mi congedo con il rumore di Iggy Pop and the Stooges e la loro Search and Destroy dall'album Raw Power del 73, in cui Iggy urla: io sono il ragazzo dimenticato dal mondo. Da Max Prestia un sentito grazie per averci scelto. Vi ricordo che sull'applicazione Rai Play Radio sono disponibili tutte le puntate di La Musica Tra le Righe, che vi dà appuntamento alla prossima settimana. Buona serata e buon proseguimento di ascolto con Radio 3.